Gennaio 1916, lunedì 10. Oggi si aprono le scuole, sono 4 classi anziché 5 come per il passato. La mattina, dopo 2 ore di lezione, gli scolari ricevono la cosiddetta refezione scolastica, che consiste in minestra, pane e formaggio. Tutti se la divorano con appetito, fame che domanda ad essere chetata anche a casa. Fatta la refeziuncola, non si prosegue la lezione fino alle 11, ma si licenziano subito gli scolari. L'insegnamento religioso è tollerato con l'orario consueto. Venerdì 21. Nella notte tra il 20 e il 21 si udirono forti detonazioni, tanto forti che tremava qualche finestra. Era certo il cannone che disturbava il sonno ai miseri mortali, ma dove sparava? Non si sa, probabilmente in Valsugana. Domenica 23, lunedì 24. Movimento di truppe. Mezzano è senza presidio. Non ci sono che alcuni conducenti, il cappellano e qualcun altro. Ai MER del 18° finanza non resta che il maggiore, il tenente medico e pochi semplici. Gli altri un plotone qua, uno là. A quale scopo? Nessuno lo sa. E intanto le donne e i giovani piangono perché non va chi loro insegni la bella virtù della modestia. Mercoledì 26. Arrivano in buon numero bersaglieri del 4° reggimento, pernottano qua. Sono destinati a sostituire la fanteria del 57° e 58°. Giovedì 27. Passano anche 2 batterie del 2° bersaglieri, destinati pur questi ad occupare i posti della fanteria che si ritira a riposo. Vengono a salutarci gli antichi amici, don Alessandro De Rossi, cappellano del secondo, e il suo attendente, il buon Soave. Ci raccontano tante cose, fra il resto anche che presero parte a diversi combattimenti nella regione a nord di Arsie. La sera proseguono il viaggio fino a Belvedere, in parte, e in parte a Colsanto. Venerdì 28. Bersaglieri che passano, fanteria sen va. Il nostro carissimo Don Piccinotti, del 18° Battaglione Regio Guardia di Finanza, ci annunzia che all'indomani partirebbe per la nuova destinazione, Canal San Bovo. Si beve alla sua salute un bicchiere di Marsala. La sera viene a salutar lui e noi il capitano di artiglieria, Don Emilio Tucci. Anche lui, dice, se ne va a Strigno all'indomani. Sabato 29. Parte il cappellano Don Piccinotti. Ai MER si unisce allo Stato Maggiore e così, in compagnia di pochi, si dirige alla nuova sede, Canal San Bovo. Per alcuni giorni rimangono ancora i conducenti e alcuni altri. La truppa è già da lungo tempo, in parte a Pralongo, in parte altrove. Febbraio 1916, martedì 1. Anche i conducenti partono. Ad ore 8 antimeridiane, Mezzano è, per grazia di Dio e per volontà del Comando Supremo, libero dei bravi e buoni soldati che per lunghi mesi fecero tanto per farsi amare da chi poteva o doveva amarli. Fra tutti si rese caro e benemerito un certo capitano, Zerbino di nome, della sua modestia ha dato grande esempio. Peccato che a questa sua bella virtù univa un vizietto, perdonabile forse attese certe circostanze, quello cioè di essere sfacciato. Dio non voglia che di lui parlino certi suoi figli, nascituri forse in queste belle terre, redente col sangue di nessuno. Giovedì 10. Da diversi giorni si manca in paese di zucchero e zolfanelli. Oggi però, vedi magnanimità di chi pensa a noi, si distribuiscono alle famiglie 50 kg di zucchero. La distribuzione viene affidata alla famiglia cooperativa. Non fè di bisogno, ben si intende, di pubblico avviso perché tutte le donne andassero a prendersi chi il mezzo quarto, chi il quarto di zucchero che loro aspettava. Si racconta anzi che nacque un tafferuglio indiavolato, che a diverse venne male per il pigia pigia nello stretto locale. E tutte non furono contente che imprecavano o contro gli uni o contro gli altri. Morale, bisogna avvezzarsi a bere amaro dalla pignatta che non contiene dolce. Martedì 15. Gironzolano per il paese militi d'ogni arma. Sono sconosciuti fanti della presidiata ingrossata da qualche decina in questi ultimi giorni. Ha il compito della polizia in paese e di custodir bene la copperetta, convertita da mesi in un deposito di munizioni d'artiglieria. Mercoledì 16. Il nuovo bollettino della valuta austriaca in rapporto all'italiana stabilisce d'ora innanzi il valore delle corone in carta al 78% e di quelle in argento al 60% di lira. Impressioni. Meglio avere argento quantunque in ribasso. Da lontano, dalla Valsugana, s'ode fin qua un continuo e terribile tuonar di cannoni, il quale si fa ancor più distinto e impressionante, dopo calata la notte, rischiarata da un bellissimo plenilunio. Verso le 8:30 pomeridiane cessa, così che si può prender sonno. Dal giorno 14 corrente mese, gli scolari, per ordine del commissario, devono radunarsi nelle due sale a pian terreno dell'edificio scolastico, a prendere e mangiare la refezione. Venerdì 18. Oggi vediamo passare il famoso automobile mostro, il quale, a fiera, ha fatto servizio di polizia, conducendosi via gli ultimi uomini sospetti, indegni di rimanere nella bella nuova Italia. Sono Martino Orsinger con figlia, Sebastiano Gadenz, maestro Taufer, Canaletta, Giovanni e Vittore Toffol, Pietro Lucian e due sconosciuti stradini. Impressioni. Così il numero di prigionieri aumenta. Marzo 1916, lunedì 20. È arrestato e condotto a fiera, dove viene trattenuto in prigione, il fabbro, Cristoforo Orsega, di Qui, imputato d'aver comperato da un soldato circa 25 chili di ferro, avanzi del vecchio ponte di San Silvestro. Martedì 21. Arriva in paese il quarto battaglione del secondo bersaglieri. In canonica prende alloggio il cappellano militare, don Alessandro De Rossi. Passa un battaglione del 13° bersaglieri, che va ad occupare le posizioni tenute dal secondo. Venerdì 24. Parte il battaglione qui soffermatosi. Si dice che siano destinati per la fronte dell'Isonzo. Salutiamo il carissimo don Alessandro, che si è tanto divertito in questi pochi giorni a suonare, cantare e a dormire. Salutiamo pure il caro Soave, attendente del capitano, il quale ha dato di nuovo prova della sua valenza nel cantare a modo suo, la prima lezione dell'ufficio da morto. Il tenente colonnello Martinengo si è degnato di invitare a cena il parroco del luogo, la sera del 22, e di regalare uno squisitissimo sigaro Trabucos anche al cappellano, che lo fumò con speciale voluzia. La sera arriva un altro battaglione del secondo bersaglieri, il quale pernotta qui. Sabato 25. Parte il battaglione. La sera arriva l'ultimo, che pernotta qui a Dimer. Il secondo cappellano del reggimento ci viene gentilmente a salutare. Passano di quelli del 13° bersaglieri. Viene rilasciato in libertà il detenuto Cristoforo Orsega. Domenica 26. Parte anche l'ultimo battaglione. Si ritorna alla calma di prima. Aprile 1916, sabato 1. È una magnifica giornata, la più bella che da mesi non si vide, ma la più memoranda anche finora dal dì che Mezzano divenne zona di guerra. Alle 12 meridiane circa, s'udì nel bel cielo di Primiero un continuo fragore come d'automobile che s'avvicini. Erano due aeroplani nemici che a straordinaria altezza volteggiavano sopra i bei paesi di questa conca. Il rumore se lo sentì per una mezz'ora circa. Qualche momento s'abbassavano anche tanto da essere ben visti da ognuno. Non lanciarono nessuna bomba. Fu grande la meraviglia della gente, la quale, poco intimorita, osservava con curiosità i due mostri, non mai veduti in questo bel cielo. Lunedì 3. Si distribuisce la refezione anche ai bimbi dell'asilo. Martedì 4. Dopo diversi mesi di silenzio, oggi si sente ancora tuonare il cannone dalla parte della Valsugana. Bella primavera. Mercoledì 10. Ad ore 9 antimeridiane, un aeroplano traversa velocissimamente da sud a nord la valle proprio tra i paesi di Mezzano e di Mer. Non si sa se sia stato amico o nemico, però gran galantuomo, perché non lasciò cadere nulla di nocivo. Verso sera furono veduti ad un'altezza straordinaria due dirigibili che lenti lenti si dirigevano verso sud. Furono i primi veduti in primiero. Tutti li osservavano senza apprensione, perché col loro leggero e lento volo non apparivano mostri così da temersi come gli aeroplani comparsi prima. Giovedì 13. Oggi ci fu la prima comunione e la comunione generale degli scolari. Nonostante le ripetute concessioni di libertà ai maestri, essi intervennero con edificazione alla funzione. Gli scolari ebbero vacanza tutto il giorno per decisione sindacale, sebbene la nuova legge ne fosse contraria. Tuonò il cannone da mani a sera verso la Valsugana. Venerdì 14. Ora son parecchi giorni. Avvenne che il signor commissario civile, dottor Varola, avendo osservato alla porta di casa Nicoletto, presso il municipio, due maniglie di ferro rappresentanti due aquile, comandò subito al sindaco di farle levare, perché stemmi del cessato obbrobrio, e furono subito levate. Giovedì 20. Verso le 10 antimeridiane, un aeroplano nemico appare volteggiante sopra Mezzano e poi sopra Siror. L'artiglieria di Belvedere gli tirò in vano diversi colpi. Giorno e notte si sente un incessante e frequente rombo di cannone verso la Valsugana. Domenica 30. Si leggono in chiesa due avvisi che sono di grande interesse. Uno riguarda le norme stabilite dall'autorità civile da osservarsi dalla popolazione civile in caso di incursione di aeroplani. L'altro riguarda i cani. È quest'ultimo lungo, scritto male e diviso e suddiviso in mille parti, così che il cappellano, che lo dà da leggere, e la popolazione che lo ascolta duramente, fatica a capircene un tantino. Si parla di consegna di cani, si parla di cani da ammazzare e di cagne, si parla di multe e infine si ride. Passa in auto il generalissimo Luigi Cadorna. Maggio 1916, martedì 2. È un andare e venire di ufficiali senza truppa, fra cui si notano un generale e due colonnelli. Mercoledì 3. Si dice che gli austriaci si spingono fino ai Dismoni, sopra Siror, ed abbiano fatto parecchi prigionieri tra i soldati ed anche tra i lavoratori del genio civile. Giovedì 4. È una mattina da aeroplani e, difatti, verso le 8 ne appare uno a straordinaria altezza, il quale compie un volo sopra la valle, da sud a nord. Il segnale non viene dato, perché lo si credeva innocuo. Mercoledì 10. Passa un aeroplano. Martedì 16. Ogni giorno passa nel bel cielo qualche aeroplano. Già si è assuefatti e non se ne fa più alcun calcolo. Non fu mai lanciata alcuna bomba, però, quantunque, alle volte, fossero stati fatti segno a colpi di cannone. Lunedì 15, martedì 16. Passano alcuni prigionieri. Alcune vetture della Croce Rossa trasportano feriti ad Imer. Si dice vi sia stata qualche azione nella zona di San Martino. Anche qua si sentiva il cannone, che si congetturava tirasse dalla Cavallazza o dintorni. Mercoledì 24, giovedì 25. Si teme di dover sgomberare. Venerdì 26. Dopo mezzogiorno sono chiamati dal commissario i sindaci di Primiero, ai quali viene partecipato l'ordine di sgombero di tutto Primiero e Canale, da effettuarsi avanti il giorno 29 corrente mese. La notizia si spande per i passi e per i paesi, veloce e triste come il fulmine. Le poche donne che trovansi in paese sembrano divenir pazze e nessuno le persuade appieno della verità della notizia, perché è troppo tragica e perché ancora nessun pericolo d'attorno ci spinge alla necessità di dover pensare a mettere in salvo almeno la propria esistenza. Tutto sorride per i campi, tutta la campagna promette un prosperoso avvenire. All'intorno non più colpo di cannone, non movimento di tutto. È silenzio, come in tempo di pace, e in mezzo a tanta pace dover partir. Sabato 27. Si requisisce il bestiame. Da tutti i paesi arrivano ad Imer i poveri contadini, conducenti quello che formava la loro scarsa ricchezza. È un giorno piovoso, il quale rende ancora più tetra la scena d'oggi. Là avresti potuto vedere una povera madre di famiglia scendere dal maso tutta inzuppata d'acqua, portatesi in braccio l'ultimo nato, conducendosi per mano un altro figlioletto, seguita poi da poche giumente cui il marito, forse già morto sui campi di Galizia, aveva con industria faticosamente allevato. Altrove avresti potuto vedere un povero vecchio e una nonna cadente per l'età condurre fra i singhiozzi l'unica capretta che però bastava per il loro sostentamento. Già fin dal mattino da tutti si osserva che dovrà nascere un gran disordine, stante lo straordinario numero di bestiame che vi è per ogni paese. Solo a Mezzano risultano esservi 1200 capi di bestiame bovino. E difatti, già verso mezzogiorno, alcuni e poi molti e molti altri ricondussero di ritorno le loro bestie, brontolando per il grave inconveniente. Verso sera si sparge una notizia, accettata, non con sorpresa, da tutti volentieri. Si vocifera che all'indomani non si partirebbe, ma che il termine perentorio per lo sgombero sarebbe protratto di 2 giorni. Frattanto si fanno fagotti e si nasconde il più che sia possibile. Domenica 28. Arrivano dal commissario a intervalli 3 comunicati, l'ultimo dei quali proroga sine die il termine di sgombero. Continua la requisizione del bestiame, ma di quelli di Mezzano nessuno più lo conduce alla commissione, anzi tutti se ne vanno ai masi. Vi furono diversi che lasciarono liberi asini, pecore, capre, galline e anche vacche per temere di dover partir presto e nel disordine. A tanti torna la speranza di poter restare. La sera arrivano ad Imer i canalini col loro clero. Hanno l'obbligo di ripartire all'indomani. Diversi continuano il viaggio verso Feltre ancora la sera. Lunedì 29. Il paese si svuota, quasi tutti corrono ai monti. Arrivano altri decreti che consigliano a partir ma non impongono. La confusione si fa sempre più grande. I canalini hanno una proroga di 2 giorni. Mancano di pane, nessuno di loro vuole partire, anzi diversi tornano a casa a riprendersi qualche cosa. Si racconta dei fatti di ladroneggi già avvenuti nei masi e in qualche casa giù abbandonata. Nella chiesa della Gobbera si dice che dei lavoratori siano entrati a farsi la polenta. Di vero però c'è questo, che donne e uomini dei paesi vicini, oltre il vecchio confine, saputo dello sgombero di qui, vennero per comperare bestiame, oggetti di casa e generi alimentari, approfittandosene delle strettezze della povera gente. Per tali disordini fu fatta lagnanza alle autorità che assicurarono di provvedere. Cosa che desta in tutti orrore e sdegno è il vedere come vengono trattate le bestie dai militari. Si racconta persino che ad ammazzare dei maiali si usò il barbaro metodo di tagliar gambe e orecchie. Passano profughi di fiera. Anche da Mezzano parte qualche famiglia. Martedì 30, mercoledì 31. Nulla di straordinario in paese. Qualcuno riprende i lavori in campagna.